morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Parola del Signore. Ci presenta quasi una specie di gara dei santi che sono importanti per la nostra fede cristiana. E in questo secondo giorno dell'ottava, una domenica dopo il Santo Natale, sembra che la Chiesa quasi si diverta a vedere una famiglia santa come quella di Maria, di Giuseppe e di Gesù bersagliati da una situazione veramente particolare, tutto concentrato contro questa santa famiglia. Noi che invece pensavamo nel nostro presepe che Maria, Giuseppe e Gesù fossero le persone che soffrivano di meno, che in pratica avevano tutto quanto a loro occorreva dal punto di vista materiale e spirituale. E invece l'Evangelista San Matteo, che ci aiuta quest'anno a camminare nella fede, nella speranza e nell'amore, ci presenta questa famiglia martoriata, una famiglia che attraverso tre sogni, che cosa c'è di più volubile del sogno, Dio esprime la sua volontà nei confronti della famiglia. Il primo sogno: porta via immediatamente tuo figlio, l'angelo dice a Giuseppe, apparendo di sogno, perché Erode lo vuole uccidere, stai attento. Noi avremmo cominciato a dire: beh, mi metto il rifugiato da qualche parte. No, no, vai in Egitto, diventa un emigrante. Ma dovevi trovare lavoro qui, ma la tua vita poteva essere tranquillamente qui. No, in Egitto, là dove ci sono gli dèi, direbbero gli oggi falsi e bugiardi, là dove c'è il faraone che ha diritto di vita e di morte su tutto e su tutti, anche su quel bambino appena nato. Ma come? Erode è un piccolo re, un renuncio, il faraone no. Vai in Egitto. E Giuseppe, che non pone nessuna obiezione, si alza di notte con la famiglia in quello stato e comincia a camminare verso l'Egitto. Probabilmente probabilmente con la sua bicicletta, nel tempo un asinello. Secondo sogno, è morto Erode, ma c'è Archelao suo figlio, che è crudele più o meno come suo padre, e che Giuseppe, per fare meno chilometri, torna in Giudea. Poteva essere qui la sua tappa di ritorno come migrante. No, Archelao mina ancora, e allora va su in Giudea, fa altri 230 chilometri. E dalla Giudea alla Galilea, là puoi stare ancora tranquillo. Ma quando lui pensava che tutto fosse a posto, ancora una volta i suoi piani vengono scombinati. Questo che cosa significa immediatamente? Che la famiglia oggi, scombinata non più di ieri, è una famiglia che deve appoggiarsi nella vita quotidiana alla fede e all'obbedienza del Signore e al Signore. Non solo i bambini, i figli devono obbedire a papà e mamma, ma papà, mamma e figli che sono chiamati ad obbedire al Signore. La famiglia cristiana viene verificata unicamente se coglie la volontà di Dio o no. Secondo passaggio che io credo fondamentale per le nostre famiglie oggi. Questa famiglia più o meno, dopo 3-4 anni che è nato Gesù, che sono rientrati in Galilea, a Nazareth, non vivono, diciamo, nelle agiatezze, nelle ricchezze, non hanno dei beni materiali eccezionali, ma sono una famiglia che vive, dice Papa Paolo VI, che noi abbiamo dimenticato perché ha vissuto pochi anni di magistero nel secolo scorso e che ha delle pagine eccezionali sulla Santa Famiglia di Nazareth, per alimentare la nostra spiritualità familiare. Che cosa regna, dice Papa Paolo VI, in questa Santa Famiglia? Regna il silenzio, regna la preghiera, regna l'andare ogni anno a Pasqua a Gerusalemme, altri 230 chilometri e poi 230 chilometri di andata e poi di ritorno. Regna il lavoro, regna il cogliere la volontà di Dio sempre e comunque. Carpentiere il papà, carpentiere il figlio, Maria che accudisce le faccende domestiche. Noi che invece oggi siamo ammalati di carrierismo, noi che vogliamo dei nostri figli i posti migliori, sempre e comunque, attraverso mezzi leciti o tante volte anche mezzi poco leciti, quelle che noi chiamiamo le raccomandazioni. Abbiamo una società probabilmente perversa perché la famiglia nostra è una famiglia che non poggia più sul Signore, che non poggia più sul cogliere la volontà di Dio, che non poggia più su quei valori che la fede cristiana ci aiuta a tenere. Il lavoro, l'amore, il dono reciproco gli uni gli altri, i genitori a servizio dei figli. Ma i genitori che parecchie volte, quando si tratta di educare i figli, educarli, formarli, cosa fanno? Ma mio figlio ha scelto di fare scherma, mio figlio ha scelto di fare judo, figlia, sento di fare danza. Se hanno scelto loro, noi dobbiamo fare così. Ma con papà, mamma e figli, non ti sei mai chiesto che quella santa famiglia prega tutti i santi giorni, al mattino, a mezzogiorno e alla sera? Non ti sei mai chiesto che prima dei pasti rendere grazie al Signore per quel poco o quel tanto di beni che ti ha dato? È un dovere di riconoscenza. Oh certo, poi abbiamo dei figli che crescono splendidamente, figli bellissimi, figli proporzionatissimi, dal fisico perfetto, ma dalla testa che rimane piccola, piccola, piccola. Perché? Ma perché il catechismo è l'ultima degli anelli delle catene che possono entrare nella vita di una famiglia. Ha scelto così. Cosa significa scelto così? Un bambino sceglie di venire al mondo? No. Ma scelgono i genitori di amarsi. Questo amore deve essere un amore reciproco. Non può essere un amore fatto sul vuole fare così, no. L'educazione cristiana è un'educazione che è capace di dire del sì quando ci vogliono, ma anche del no quando ci vogliono. E quando succede che, come dice una prima lettura che abbiamo ascoltato, chi teme il Signore onora il genitore. Se io ricevo una responsabilità da mio figlio o da mia figlia, è molto opportuno. Una patacca è indulgenziata, c'è l'indulgenza, per cui bisogna che noi, gli alberelli, quando sono storti dall'inizio, bisogna drizzarli. E questo in base al fatto che il Signore si propone nei confronti dei genitori e dei figli, ma nei confronti dei genitori da loro conto di vocazione cristiana. Per cui è il Signore il centro della vocazione, non sono i figli. Questo criterio non è un criterio fondele, è invece il criterio fondamentale per dire quella è una famiglia in cui Cristo regna. Quell'altra famiglia è quella famiglia in cui regna, che so io, la pizza, il torrone, il panettone, fermi. Questo significa distorcere una vera educazione cristiana. Il metro e la misura delle nostre famiglie cristiane non sono io papà o io mamma o io figlio, ma è il Signore, è Lui. Ecco perché noi abbiamo oggi nella nostra società dei poveri cristi, le povere famiglie della nostra comunità, oppure dei poveri cristi, famiglie che entrano nella nostra comunità venendo da chissà dove, siamo in una società multietnica, multiculturale, che per lavoro, per la separazione, per l'emigrazione, per la lontananza dai genitori, per i divorzi, hanno bisogno di ritrovare un metro, noi lo chiamiamo un denominatore comune, che si chiama il Signore nostro Gesù Cristo. È chiaro che non è semplice, non è facile tutto questo, però mettere in discussione la funzione sacrosanta della famiglia significa mettere in discussione tutta quanta la comunità sociale, politica, economica e culturale. Ecco perché probabilmente l'Italia ha una delle motivazioni in cui si sta sfasciando. Perché il 53% delle nostre famiglie pensano di fare bene, pensano di vivere bene, dimenticando, togliendo dalla loro esistenza il fattore fondamentale che è Dio dalla tua vita, dalla nostra vita. E allora tutto può andare purtroppo a rammendo. Ed è ora chiedere al Signore questa grazia, far sì che la nostra esistenza sia un impegno educativo e formativo per le nostre famiglie, diventa essenziale. Ma tu non puoi cominciare a educare la famiglia quando i due sono fidanzati. Tu devi cominciare a educarli quando sono bambini nati da pochi mesi. Fare loro compiere l'esperienza di una fede autentica, di una fede dialogata, di una fede vissuta e testimoniata. Ma se non imparano da piccoli, i nostri bambini, presto o tardi, daranno il valore massimo della loro esistenza al quale giacchetta io devo prendere per Natale o farmela regalare da chi ha più soldi di me. Se invece la nostra esistenza da piccolini noi cominciamo ad orientarci nella fede, probabilmente le nostre famiglie vivono la loro fede cristiana in maniera decisamente autentica. Ultima osservazione, la famiglia oggi da sola, credo, non sia più in grado di formare e di educare sul serio alla fede cristiana. Occorre una famiglia di famiglie, occorre una comunità ecclesiale, occorre che i genitori non rimangano più, sì, miopi nella loro famiglia con i loro figli, ma che si aprano agli altri. Solo così si può crescere, dialogando, cercando di fare in modo che i valori autenticamente cristiani si chiamano e si facciano riferimento alla Santa Famiglia di Nazareth. Così la nostra esistenza può procedere e il Natale del Signore diventa una rinascita autentica, profonda, quotidiana, finalmente quotidiana, nella vita delle nostre famiglie stesse. Preghiamo per le nostre famiglie. Aiutiamo i membri delle famiglie a scoprire il cammino di fede tipico di ogni famiglia, ma orientiamoci tutti quanti verso quella stella che è la stella di Gesù, quella stella che ti fa riconoscere come in quella capanna, in quella grotta, in quella miseria c'è il Figlio di Dio fatto uomo con Maria e Giuseppe.